Questa storia dell'Eucaristia che stiamo percorrendo aiuta molto perché ripercorrere la storia fa vedere come dall'ultima cena, un po' alla volta, questo fate questo in memoria di me si era piantato talmente nella mente, prima degli apostoli, poi via via dei loro successori, come qualcosa che doveva essere mantenuto proprio come l'aveva fatto il Signore, al massimo. Come dire, spiegato, arricchito di spiegazioni, ma non manipolato nella sua essenza. Ed è stato preso sul serio, per cui quando si diceva questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non lo si intendeva come un ricordo, un simbolo, ma qualcosa di letteralmente vero, anche perché gli apostoli che avevano preso in mano quel pane consacrato, bevuto quel vino consacrato, erano stati investiti dentro probabilmente di un qualche cosa che li ha segnati, di una grazia che li ha segnati, e quindi non si sarebbero mai sognati di intendere quel gesto come pura rievocazione del passato, come pura rievocazione simbolica. L'hanno preso alla lettera e così è stato custodito via via fino a momenti in cui si è insinuata l'eresia, si è insinuato il sospetto, ma allora adesso noi stavamo vedendo come fin dai primi tempi, poi nei primi secoli, attorno a questo gesto eucaristico si è cominciato a costruire quello che poi è diventata la messa come la conosciamo noi, come l'abbiamo conosciuta. Eravamo arrivati al numero 22, in cui si descrive la messa nel secondo secolo. Il secondo secolo cristiano è quello che va dall'anno 100 al 199, dopo inizia il terzo secolo. Qui abbiamo delle testimonianze, abbiamo dei documenti scritti, abbiamo diverse cose. Una descrizione abbastanza dettagliata è quella famosa di San Giustino. Questi sono tutti morti martiri poi, perché San Giustino era uno studioso, era un filosofo che si era convertito al cristianesimo. Questi venivano dal paganesimo, avevano una formazione filosofica di tipo greco, di tipo. E San Giustino, quando incontra il cristianesimo, che cosa può dire un filosofo? Può dire: ho incontrato la vera filosofia, che voleva dire la vera risposta alle domande sul senso della vita. È affascinante, poi ci saranno altri di questi padri che arrivano a dire così. E naturalmente qui filosofia e vita, dottrina e vita sono un tutt'uno, come dicevamo prima, perché incontrando l'avvenimento si era avuto anche un insegnamento, si era avuto tutto insieme, no? E si era avuta la grazia attraverso i sacramenti. Allora leggo il numero 22 della storia dell'Eucaristia. La descrizione di come si svolgeva l'Eucaristia allora. Sappiamo come veniva celebrata la messa nel secondo secolo a Roma, quali erano i suoi momenti e i suoi riti principali. Ne abbiamo una preziosa e chiara descrizione in una lettera inviata dal filosofo giudeo-cristiano Giustino, morto martire. Una lettera inviata all'imperatore Antonino Pio, a difesa, egli scrive nella dedica, e qui cita le parole di San Giustino, degli uomini di ogni razza ingiustamente odiati e perseguitati. Giustino, che era una figura autorevole, scrive all'imperatore per difendere sti cristiani, perché venivano fatti fuori. In risposta alle accuse contro i cristiani. False accuse, e Giustino porta argomenti per difendere. Giustino descrive come avviene il banchetto dei cristiani, come avveniva la celebrazione eucaristica. Banchetto perché era una rievocazione in forma di cena, era l'ultima cena che veniva in qualche modo replicata perché Gesù aveva detto: fate questo in memoria di me. E lo fa per far capire che non si fanno riti magici o riti strani. non si fa cannibalismo, dice mangiate, questo è il mio corpo, dice questi sono cannibali, no? Li accusavano addirittura di antropofagia, dopo la fantasia popolare e la diffamazione dei governatori, cioè, ce n'era di tutto, non so, come succede anche adesso, cioè abbiamo manipolazioni giornalistiche, abbiamo falsi processi, abbiamo cose pazzesche, no? Egli ne parla per due volte, Giustino. La prima per dire che l'Eucaristia è il rito che porta a compimento l'iniziazione cristiana, quindi spiega come avviene dal battesimo, il catechesi, eccetera. Si parte dal battesimo e si arriva al banchetto, alla celebrazione eucaristica. Viene detta banchetto perché si presenta come tale, no? Come una cena. Citando Giustino si dice ancora, dopo aver lavato chi crede e ha aderito, lavato è il rito del battesimo, lo conduciamo nell'adunanza dei fratelli, l'assemblea, ecclesia, la chiesa come assemblea, cioè il nome latino che si danno i cristiani, che si chiamano fratelli tra di loro. Già questo sembrava una cosa pazzesca agli occhi dei pagani, no? La seconda volta è per dire che l'Eucaristia è l'incontro dei fratelli nel giorno chiamato del sole. La domenica era, cioè ogni giorno della settimana era dedicata a un pianeta, o come del resto anche noi adesso, lunedì, martedì, martedì, luna, Marte, Mercurio, eccetera, Giove, e la domenica era il giorno del sole. Dice Giustino, nel giorno chiamato del sole ci raccogliamo in uno stesso luogo, dalla città e dalla campagna. Ecco che cominciano a formarsi prima nelle case, poi nelle catacombe, poi però un luogo fisico dove ci si ritrovava tra cristiani, più o meno nascostamente perché c'erano le persecuzioni. Ormai il sole evocava ai cristiani Gesù stesso. Il sole non era più una divinità pagana o semplicemente l'astro del sole, ma chi è che porta la luce sulla vita? È Cristo che svela, che rivela. È Lui la luce sfolgorante nella sua risurrezione e richiamava insieme anche il giorno della creazione della luce. In principio Dio creò la luce, il cielo, la terra, eccetera. Fiat Lux originario. Ecco, io, piccolo commento mio, questo documento è importante perché descrive piuttosto dettagliatamente il modo in cui si celebrava la messa nel secondo secolo. La riforma liturgica seguita al Vaticano II non va poi vituperata perché quando è fatta correttamente la messa ha ripreso elementi che risalgono alla liturgia della Chiesa di quest'epoca. Ma è interessante soprattutto seguire già i vari momenti della messa indicati da Giustino. Dopo che i cristiani si sono radunati insieme, lasciando le loro abitazioni, i loro luoghi, per primo, ecco come si svolge la messa, descrive Ino Sbifi, ascoltano, citazione di Giustino, la lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, sinché il tempo lo permette. Queste sono le letture che abbiamo anche oggi nella Messa. No? Le memorie degli Apostoli sono gli Atti degli Apostoli, poi le lettere di San Paolo, eccetera. Gli scritti dei profeti, le prime letture normalmente sono dell'Antico Testamento. E questa è quella che oggi chiamiamo la liturgia della parola, la prima parte della Messa con le letture. Quando il lettore ha terminato, dice ancora Giustino, tra virgolette, colui che presiede, cioè il sacerdote o il vescovo, tiene un discorso per ammonire e esortare all'imitazione di questi grandi esempi. E questa è l'omelia, la predica, no? Che poteva essere anche lunga, perché spesso era una lezione vera e propria, perché non è che avessero tante e molte occasioni. Poi, prosegue Giustino, tutti insieme ci leviamo e innalziamo preghiere. Presentando l'Eucaristia nel contesto dell'iniziazione cristiana, aveva scritto così, per descrivere questo momento, cito ancora Giustino, preghiamo in comune fervidamente per noi, per l'illuminato, che voleva dire il nuovo battezzato quando c'erano dei battesimi, e per tutti gli altri, ovunque siano, per meritare, dopo aver appreso la verità, di riuscire buoni nelle opere della vita, osservanti dei precetti e conseguire così la salvezza eterna. E dice Biffi, qui possiamo riconoscere la preghiera dei fedeli, sostanzialmente, quando era fatta ordinatamente e si portavano le intenzioni dinanzi al sacerdote, al presidente. A questa succede lo scambio della pace. Dice Giustino, cessate le preghiere, ci abbracciamo con scambievole bacio. Ci credo, erano talmente affezionati gli uni agli altri che non potevano non manifestarlo. Noi è stata una pagliacciata il modo che facevano nelle nostre chiese, almeno. Lì era una roba sincera, cioè questi qua rischiavano la pelle per ritrovarsi insieme. Per cui si erano veramente affezionati gli uni agli altri, anche perché dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice Matteo 18:20. Per cui, voglio dire... Ti ringrazio che ci sei, perché se tu ci sei, insieme si rende presente Cristo, l'ha detto lui, quindi altro che esibizioni, no? Quelli che vanno in giro per la chiesa perché devono dare la mano a tutti per farsi vedere, che poveretti, per carità, c'è tanta buona volontà, ma fa un po' ridicolo, no? O il prete che gira tutta la chiesa, a destra e a sinistra, avanti e indietro, sbaracca tutto, sposta le panche, fa un macello che non finisce più, che senso ha? No, qui era una cosa seria, adesso l'abbiamo ridotto in maniera talmente ridicola che è venuto il virus che ci ha costretto a eliminarla. Va bene, lo aveva ordinato Gesù stesso, quando aveva detto: se presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Quindi è anche un segno di perdono reciproco. E Ino Sbiffi, da buon ambrosiano, e questo per i milanesi, ricorda che ancora oggi nella liturgia ambrosiana, in uso nella Chiesa di Milano, lo scambio della pace è fatto prima della presentazione dei doni, a significare il perdono reciproco e l'intenzione di essere uniti come fratelli intorno alla mensa del Signore e della comunità, mentre il rito romano lo ha posticipato dopo la consacrazione, dopo il Padre Nostro. Prosegue col numero 23 la descrizione della lettera di come si svolgeva la messa. Il mio commento è che dopo la liturgia della parola, coloro che si preparano a ricevere il battesimo, i catecumeni, non potendo ancora... questa è una cosa interessante, una notazione che ho fatto io, ma che spesso sfugge. Sulla storia la messa è finita, andate in pace. In realtà è una formula collocata male, perché non era alla fine della messa, lite missa est, ma era prima dell'offertorio. Dopo la liturgia della parola, coloro che si preparano a ricevere il battesimo, i catecumeni, non potendo ancora assistere alla celebrazione della liturgia eucaristica, perché solo i battezzati potevano assistere alla consacrazione, i catecumeni che non avevano ancora ricevuto il battesimo, finita la liturgia della parola, quindi le letture e l'omelia, la catechesi, dovevano uscire, perché non erano ancora battezzati, non erano ancora pronti per assistere alla celebrazione eucaristica vera e propria e non potevano quindi ricevere neanche l'Eucaristia. I catecumeni, non potendo ancora assistere alla celebrazione della liturgia eucaristica, riservata ai fedeli battezzati, vengono congedati. Sant'Agostino qui dice in proposito, cito Sant'Agostino, dopo il sermone, cioè l'omelia, la predica, c'è l'invio o congedo dei catecumeni e rimangono solo i fedeli battezzati. Da questa parola, naturalmente in latino, Sant'Agostino dice post sermonem, dopo il sermone, la predica, fit missa catecumenis. Fit avviene, missa, l'invio, l'invito a uscire, perché missa vuol dire mandata, mandata via, non vuol dire messa, ma per noi messa è una parola tecnica, ma mittere in latino vuol dire mandare. Io mando una lettera, mitto epistulam, mando mittere, quindi io ti dimetto, anche dimettere viene dalla stessa radice, quindi veniva la missa dei catecumeni, per cui si diceva ite missa est, andate, inizia la, è stata missa est oblatio, è stata mandata l'offerta, inizia l'offertorio, quindi voi dovete uscire. Questo era il significato di missa est, è stata mandata l'offerta. Dopo, per noi messa vuol dire la messa, ma in realtà etimologicamente il significato è questo, è stata mandata l'offerta, quindi voi non potete più rimanere. E quindi l'uscita dei catecumeni. Manebunt fideles, rimarranno i fedeli battezzati. Questo Sant'Agostino, discorsi numero 49, paragrafo 8. Da queste parole di Agostino sarebbe iniziato l'uso della formula di congedo, ite missa est. Letteralmente è stata mandata, sottinteso l'offerta. Dal IX secolo in poi questa viene trasferita alla fine della messa stessa per congedare il popolo. Ci sono diverse altre spiegazioni di questa origine. Io trovo che questa qui sia molto significativa, per questo ve l'ho inserita qui dentro. Vabbè, questa è una cosa, se vogliamo, tecnica, però anche per capire perché c'è questa formula ite missa est. A me non piace, io non la uso mai, proprio perché secondo me la collocazione giusta è prima dell'offertorio, per cui io quando termino la messa dico sempre nel nome del Signore andate in pace, che è una delle formule alternative che mi piace anche perché è quella che somiglia di più a quella del rito ambrosiano, no? Andate in pace nel nome di Cristo, almeno una volta era così, non so se hanno mantenuto ancora questa gli ambrosiani. Vabbè, questa è una nota un po' personale, se vogliamo. Ecco, con lo scambio di pace termina la liturgia della parola e incomincia la seconda parte dell'assemblea eucaristica, strettamente unita alla prima. Dice qui, citando ancora Giustino, viene recato a colui che presiede i fratelli un pane, una coppa d'acqua e vino temperato con un po' di gocce d'acqua che sono state interpretate come il simbolo dell'umanità di Cristo, no? Il vino è la divinità, le gocce d'acqua sono l'umanità, che sono unite insieme nel verbo fatto carne. Ossia, misto ad acqua, è l'offertorio o la presentazione dei doni che il celebrante, capo della comunità, riceve con animo riconoscente verso Dio Padre. Quindi, chi presiede, il celebrante, fa un lungo ringraziamento con tutte le sue forze. E questa è la preghiera eucaristica, no? Il canone cosiddetto, no? Che si dice dal prefazio in avanti. È la grande preghiera eucaristica, detta anche anafora in greco. Essa si trova esattamente dove adesso si recita il canone. Si inizia col prefazio, poi c'è il santo e poi c'è il canone vero e proprio. E come ora, così già alla metà del secondo secolo, terminate le preghiere e il ringraziamento eucaristico, tutto il popolo presente acclama Amen. Quando si arriva a dire per Cristo, con Cristo, in Cristo, e a te Dio Padre Onnipotente, e tutti, per tutti i secoli dei secoli, Amen. Qui si conclude il canone, la preghiera eucaristica. Giustino spiega Amen in lingua ebraica vuol dire sia, cioè è così, lo riconosciamo che è così, confermiamo che è così, crediamo che è così. Dopo la prolungata preghiera eucaristica, tutto il canone, ce ne sono poi diversi nella traduzione che sono emersi, noi oggi abbiamo i quattro che conosciamo, più altri ulteriori aggiunti più tardi. Colui che presiede, dopo che lui presiede ha reso grazie, tutto il popolo ha risposto Amen, avviene la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli elementi consacrati, cioè c'è la comunione, la distribuzione dell'Eucaristia. Scrive Giustino, quelli che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l'acqua consacrati. Già allora i diaconi aiutavano il presidente in questa distribuzione del pane e del vino consacrati. Non solo, ma ne portano anche agli assenti. Ecco, i diaconi alla fine della messa erano inviati anche, o i presbiteri presenti, a portare la comunione agli ammalati, a quelli che erano impediti dal venire. La messa, tuttavia, non finisce a questo punto, è il momento della comunione. Segue, dopo dopo la comunione, il momento della carità fraterna tangibile. Ecco, le offerte si raccoglievano alla fine, all'uscita. I ricchi e generosi spontaneamente danno ciò che vogliono. Quanto è raccolto viene consegnato a chi presiede, il quale aiuta gli orfani, le vedove, i bisognosi, per malattie e altro, i detenuti, i forestieri capitati, egli insomma soccorre chiunque si trovi nel bisogno. Ecco che la carità, nel senso sociale, operativo del termine, è il frutto dell'Eucaristia, non è il sostituto o l'origine, non è che inizia tutto dalla solidarietà materiale, semmai è il frutto. Dopo ci si aiuta, proprio perché si è vissuto un momento di raccordo con Cristo. Il filosofo giudeo convertito a Cristo non si limita a descrivere il rito dell'Eucaristia, ne spiega il significato. Ancora un po' di pazienza. Cita ancora Giustino, vedete che c'è una documentazione ricca già del secondo secolo. Questo alimento noi lo chiamiamo Eucaristia, che significa ringraziamento, no? Buona grazia, letteralmente. Non lo prendiamo come un pane comune e una comune bevanda. Siamo nel secondo secolo, quindi non veniamo a dire che le cose sono state inventate dopo. Il nutrimento consacrato con la preghiera di ringraziamento formata dalle parole di Cristo è, secondo la nostra dottrina, carne e sangue di Gesù. Fine della citazione di Giustino. Dice ancora Biffi, ne dà la prova riferendosi all'istituzione dell'Eucaristia da parte di Gesù nell'ultima cena. Gli apostoli, infatti, cita ancora Giustino, nelle loro memorie dette Vangeli, tramandarono che così era stato loro comandato. Gesù, avendo preso del pane e reso grazie, disse «Fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo». E similmente, avendo preso il calice e reso grazie, disse «Questo è il mio sangue». E a loro soli li offerse. Come dire, non si danno le perle ai porci, li diede solo a loro, lì agli apostoli e poi ai loro successori e ai battezzati. Ricordandoci della sua morte e della sua risurrezione, ti offriamo il pane e il calice, rendendoti grazie perché ci hai giudicato degni di stare davanti a te e di servirti. E così prosegue. Ecco, questa narrazione di Ippolito, che poi trovate nel testo scritto, oggi la ritroviamo nel secondo canone della Messa, quello più breve, no? Che ha proprio come origine questo testo di Sant'Ippolito. Vi lascio poi, adesso non sto a leggerlo per non allungare troppo, però vi lascio nel testo anche un altro testo del secondo secolo, siamo attorno al 120 circa, forse anche un po' prima, che è la cosiddetta Didache, è la cosiddetta dottrina degli apostoli, che descrive come veniva offerto il pane e il vino, descrive l'offertorio. E il nostro offertorio attuale, quello del rito del Novus Ordo, riprende quasi alla lettera il testo della Didache. Quindi anche qui non fissiamoci sul fatto che solo la messa in Vetus Ordo è quella buona e quella di adesso è tutta fasulla. No, è fondata su testi del secondo secolo e quindi poi dopo è chiaro che anche il rito del Vetus Ordo aveva la ricchezza di testi di Sant'Ambrogio, cioè sono tutti testi ricchissimi, non è che... E quindi io vi riporto anche questi testi, adesso non ve li sto a leggere per non allungare ulteriormente. Però è bello vedere come ci sono documenti che testimoniano come attorno alle parole dell'istituzione dell'Eucaristia, un po' alla volta si sono create spiegazioni, creati gesti, creati che aiutassero a significare, a capire il significato vero del fatto che l'Eucaristia è veramente il corpo di Cristo. E si sarà andati avanti per secoli a riflettere sopra per capire sempre di più, per spiegare sempre di più, per adorare sempre di più. Questo è.